Il titolo di questo messaggio è Dio è in controllo? Il punto interrogativo. Cioè, Dio è in controllo oppure non è in controllo di ciò che sta accadendo e di ciò che accadrà? Questo messaggio è nato dall'ascolto che abbiamo fatto in famiglia degli studi biblici, no? E soprattutto delle domande libere che sono state fatte più o meno in questi ultimi 2 mesi, in cui io ormai è più di 20 anni che sono nella chiesa e io sento periodicamente che alcune domande in qualche modo vengono ripetute, soprattutto quando abbiamo il privilegio e la benedizione soprattutto di avere persone nuove, no? Che entrano in queste riunioni. E sono domande che spesso sono sempre le stesse, però sono domande assolutamente fondamentali perché vuol dire che è vero che la chiamata di Dio può essere fatta in modi diversi, ma mi conforta il fatto che più o meno i nostri percorsi sono più o meno uguali. E ovviamente questo messaggio, io ve lo dico subito, vuole essere semplicemente un contributo per chiarire alcune cose che comunque sono state chiarite negli studi biblici, perché il nostro ministro ha risposto, ma anche alcuni fratelli in maniera esaustiva, però vuole essere un contributo anche perché comunque questa analisi ha aiutato me stesso. È un contributo perché per dare delle risposte complete ad alcune domande, io non entro nel merito delle domande, ma è vero che per dare una risposta esaustiva bisognerebbe spiegare il piano di Dio nella sua interezza, però per ovvi motivi non è possibile farlo in un sermonetto. E pertanto questo vuole essere un contributo per tutti noi, per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, per tutti coloro che si sono avvicinati alla verità che è una sola, lo sappiamo tutti. E siccome siamo tutti una sola famiglia, mi sentivo in coscienza di fare questo contributo. Quindi comincerò con un racconto. Il racconto, questo romanzo breve, è stato scritto da uno scrittore che si chiamava Ernest Hemingway. Il racconto è Il vecchio e il mare. Tra l'altro, non so se l'ha letto qualcuno, ma spero che almeno qualcuno sia riuscito a vedere uno splendido film con Spencer Tracy, in cui è praticamente stato tradotto in video questo racconto. E lo cito brevemente perché ha senso poi per il proseguo di questo messaggio. Si parla di un vecchio che è un pescatore e praticamente vive su quest'isola. È una persona molto modesta, molto povera, che vive assolutamente dell'essenziale e sono circa 80 giorni che non prende un pesce praticamente. Ma lui, orgoglioso, rimane sempre con quell'entusiasmo di andare e pescare il pesce della vita, cioè il pesce più grosso che abbia mai pescato, sia lui che l'intero porto. Quindi questa mattina il racconto prosegue con questo pescatore che va al largo con la sua lenza. E finalmente abbocca un pesce enorme, un pesce grandissimo, cioè il classico pesce che appunto il racconto dice non ha mai pescato nessuno. Quindi per farla breve, questo racconto parla praticamente di questa lotta, no? Che ha il pescatore con questo pesce. E alla alla fine chiaramente il pescatore, il vecchio, come viene chiamato nel racconto, riesce a conquistare questo pesce. Quindi il pesce muore, però c'è un problema fondamentale. Il pesce è talmente grosso che lui non può caricarlo sulla barca, quindi lo deve trainare. Però è stato portato da questo pesce talmente a largo che insomma diventa un problema. Quindi cerca di legarlo alla sua piccola barca e con grande sforzo cerca di portarlo al porto, chiaramente. Ma il punto qual è? Il punto è che arrivano gli squali perché il pesce grosso perde sangue e quindi lui durante questo viaggio di ritorno praticamente il pesce che ha pescato e che era il trofeo della sua vita viene mangiato quasi per intero. Perde il suo coltello, perde un remo e praticamente torna a casa con sì, il trofeo, però in realtà torna a casa più povero di prima. E quindi la sua conquista è stata una conquista a prezzo veramente molto caro. E questo bel racconto ha da insegnarci qualcosa. Perché ho citato Ernest Hemingway? Perché in realtà questo racconto fa la fotografia di cosa sta facendo l'umanità, cioè andare oltre i propri limiti a qualsiasi costo. È vero che il vecchio ha conquistato il pesce della sua vita, ma è altresì vero che è tornato più povero di prima. E questo è quello che sta accadendo con questa economia che è sempre più spinta, con questo mercato mondiale, con questo mondo che in realtà ci sta illudendo di poter andare oltre i propri limiti. In realtà il prezzo che stiamo pagando tutti va oltre gli apparenti benefici e questo lo sta dimostrando questa pandemia, perché in realtà il mondo, diciamo il vecchio continente, ma America inclusa e Cina inclusa, le grandi potenze si sono trovate che si sono dovute fermare e questo ha dimostrato la grande fragilità di questo mondo, di questo sistema, perché alla fine ci siamo ritrovati, moltissime famiglie si sono ritrovate molto, ma molto più povere di prima. Però c'è un punto fondamentale sul quale adesso vi invito a riflettere. In realtà il mondo si è fermato in questi 3 mesi, adesso sta riprendendo con tutte le implicazioni del caso, ma cercate di fare mente locale a questa cosa. Il mondo si è fermato e tutto a un tratto ci siamo resi conto che la natura, cioè tutto ciò che non riguarda l'uomo, piano piano stava riprendendo, diciamo così, in qualche modo spazio, perché le api hanno ripreso spazi dove prima erano scomparse. Da me, che sono in collina, sono finalmente tornate le libellule, che sono degli animali che sono molto, molto sensibili all'inquinamento, per esempio. Sono tornate le rondini in città, la pianura padana, che sapete benissimo che è una delle zone più inquinate del mondo, si era in qualche modo depurata. E quindi a cosa abbiamo assistito? Ad un fenomeno straordinario che apparentemente senza l'uomo il sistema, chiamiamolo pure sistema natura, stava riacquistando un equilibrio, cioè stava tornando a quello che praticamente Dio ha stabilito più o meno 6.000 anni fa. Cioè la natura senza l'uomo, senza l'interferenza dell'uomo, stava tornando, devo dire anche abbastanza velocemente, all'equilibrio che era stato creato 6.000 anni prima. Questo è molto importante perché sembra quasi che l'uomo su questo pianeta sia un'interferenza, sia una anomalia. Chiamiamola così. E questa è una situazione che ce lo insegna la fisica. La fisica dice che un sistema in equilibrio, se viene perturbato per un certo periodo, perde l'equilibrio, ma se poi la perturbazione cessa, il sistema torna, diciamo, in automatico, in equilibrio. E questo è molto importante. Volevo farvi una citazione prima di andare sulla Bibbia, perché questa, secondo me, è fondamentale. Vi citerò una frase che disse Albert Einstein. Vi ricordo che lui era un ateo convinto, e al limite, se credeva a un Dio, credeva al Dio natura. Comunque, fondamentalmente era un ateo. Ma disse una cosa molto interessante che ve la voglio leggere. Lui disse questa cosa: Dio, se c'è, è un autore che non inganna i propri lettori, è un giallista onesto che dà tutti gli indizi per poter risolvere un eventuale mistero. Ora, questo è stato detto da una delle menti più brillanti del XX secolo, lo possiamo. Ma la cosa che ci stupisce è che lui praticamente dice: beh, se Dio c'è, è un Dio che non può ingannare, non inganna. E qui arriveremo fra poco ai testi sacri, no? È un Dio che dà tutti gli indizi per poter risolvere questo mistero. Allora, il punto è: com'è che se noi apparentemente nel 2020 togliamo l'uomo dalla Terra, la Terra sta bene? Eppure l'uomo è una creatura di Dio. Perché esiste questa contrapposizione? Quindi Dio ha il controllo effettivo della creazione, l'uomo incluso, oppure no? E qui è il momento di andare a leggere la Bibbia, in cui io vi inviterei cortesemente ad andare in Genesi 1, dove ci viene descritta la creazione, ed è il primo paragrafo, il primo capitolo, scusate, è molto interessante perché ci spiega che cosa accade più o meno 6.000 anni fa. Ma la cosa sulla quale io vorrei soffermarmi, perché non è che possiamo leggerlo tutto, è che quando Dio fa un passo in più nella creazione, ci trasmette questa frase più di una volta. E per esempio, se andiamo in Genesi 1, il versetto 10, lui ci trasmette un'informazione che è importante. Dice: e Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. E poi c'è scritto: e Dio vide che questo era buono. Ancora, nel versetto 12, non sto a leggerli tutti, però la cosa fondamentale è che nel versetto 12 lui fa un altro passo nella creazione e sottolinea sempre questa cosa: e Dio vide che questo era buono. Per cui prosegue nella creazione. Anche nel versetto 18 ci dice proprio: per governare il giorno e la notte e separare la luce dalle tenebre, e Dio vide che questo era buono, eccetera, eccetera. Ora, questo perché Dio ci trasmette questa cosa? Perché vuole sottolineare il fatto che la sua creazione era completa. Cioè, ha fatto una creazione passo dopo passo che era buona, ma non era buona secondo Dio, era buona per Dio e per la creazione stessa. È questo che giustifica in modo, secondo me, inequivocabile il fatto che se noi fermiamo l'uomo per 3 mesi, la creazione tende magicamente, fra virgolette, magicamente, tornare ad un equilibrio che era stato stabilito fin dalla creazione dell'uomo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Dio dall'inizio ha il controllo. Ma qualcuno potrebbe dire, va bene, ma secondo il tuo discorso, allora se togliamo l'uomo è meglio. Allora, l'uomo è una creazione fallace in tutto il sistema creato che ha fatto Dio, o c'è qualcosa di più? Cioè, Dio ha commesso, fra virgolette, passatemi il termine, un errore perché ha perso il controllo, o c'è qualcosa di più che dobbiamo sapere? Continuando nella Genesi, sempre nel capitolo 1, c'è un'altra, ovviamente nel sesto giorno creò anche l'uomo e la donna, e nel versetto 28 c'è un passo fondamentale che ci aiuta a completare questo puzzle. Giustamente, come diceva Einstein, Dio dà tutti gli indizi per poter risolvere un mistero. Disse, dopo la creazione del maschio e della femmina, disse nel versetto 28, la prima cosa disse, e Dio li benedisse. Ora, questo per noi è un indizio fondamentale, perché non è vero che l'uomo è un'anomalia, perché ho un'interferenza in questo creato, perché non è un'informazione sufficiente per poter esprimere questo giudizio. Dobbiamo andare a valutare due eventi che io ritengo fondamentali. Chiaramente vi ricordo che questo è un contributo, io vi sto dando degli spunti perché non può essere una trattazione esaustiva per giustificare il fatto che Dio sia in controllo oppure no, ma lo ritengo un contributo valido per aiutare molti di noi. Quando in Matteo, quindi noi abbiamo la terra, ovvero il creato, chiamiamolo così, che è un sistema perfetto, in equilibrio, che se non viene diciamo alterato, danneggiato, tende a tornare a quello stato. E quindi è una conferma, se vogliamo, anche fisica di questa cosa. Quindi noi che ruolo giochiamo? Ce lo dice in Matteo, io vi voglio citare due eventi fondamentali, giusto per fare una sintesi, in Matteo 3, versetti dal 13 a 16, dove questo è il primo evento che praticamente ci racconta il battesimo di Gesù Cristo. Quindi se cortesemente, fratelli e sorelle, potete prendere Matteo 3, vi leggerò diciamo dal 13 al 16. Matteo 3 dal 13 al 16. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano, da Giovanni, per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli supponeva fortemente, dicendo, io non ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse, lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua. Ed ecco, i cieli gli si aprirono, ed egli vede lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Potremmo discutere sul fatto che Gesù veramente doveva essere battezzato oppure no, ma non ce l'aveva già lo Spirito Santo e tutte queste cose. Ma io vi posso dire una cosa e ve lo dico per esperienza diretta. Io vi dico che quando vi trovate di di fronte ad un maestro che vi stia insegnando qualsiasi cosa, un vero maestro non vi dà solo l'insegnamento, vi dà anche l'esempio. Perché è l'esempio che vi fa capire realmente l'insegnamento. Quindi Gesù Cristo si fece battezzare, ma è un messaggio fondamentale per noi. Tant'è che nel capitolo 4, c'è un'altra informazione fondamentale che disse: allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Quindi Gesù si fa battezzare riceve lo Spirito Santo, perché c'è scritto è inequivocabile, e poi viene condotto dallo Spirito Santo per affrontare il problema. Quindi noi abbiamo delle informazioni in più. Abbiamo il creato con gli animali, con i vegetali, con la separazione del buio della luce e tutte queste cose. E poi abbiamo l'uomo che apparentemente sembrerebbe un'anomalia. In realtà il gioco è più complesso, perché abbiamo l'uomo. Abbiamo l'uomo che si dota dello spirito, guarda caso, e abbiamo anche il peccato. Abbiamo l'uomo che si dota dello spirito e che deve combattere tutti i giorni perché se ne è reso conto del peccato. E questo sposta gli equilibri, perché sappiamo che Dio, quando tornerà, anzi meglio, diciamo che quando Gesù Cristo tornerà, non distruggerà, ripristinerà, è una cosa diversa. Lo scopo di Gesù Cristo, quando ritornerà, è che si riprenderà il suo regno e lo ripristinerà. Quindi è molto probabile che dal punto di vista del creato, proprio della chimica e della fisica, si tornerà a quel sistema non inclinato, a quel sistema perfetto che è stato creato all'inizio e che disse che era buono. Quindi la cosa fondamentale è la risposta che vi voglio dare leggendo l'ultima scrittura, dopodiché ho concluso, è questa. Che apparentemente le nostre priorità, quelle che noi sentiamo, la sofferenza che noi proviamo per i bambini dell'Africa, per le persone povere che sono sempre quelle che ci rimettono e tutte queste cose, non sono fuori dal controllo di Dio. Mentre Dio non permetterà che la sua creazione sarà distrutta. Per Dio l'uomo non è un'anomalia. Per Dio l'uomo, cioè lo scopo è che gli uomini diventino suoi figli, che è una cosa diversa. Non permetterà che l'umanità distruggerà questa creazione. E lo dimostra anche, ed è l'ultima scrittura, per cui Dio è assolutamente in controllo, è la nostra percezione che è fallace. Ma quando in Matteo 9 c'è la guarigione del paralitico, è Gesù stesso che ci rivela questa cosa e che secondo me chiude questo puzzle. Quindi Matteo capitolo 9, io direi che vediamo da al versetto 2 dice: ed ecco, gli fu presentato un paralitico disteso sopra un letto, e Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: figliolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Per Gesù Cristo la cosa fondamentale non era alleviare la sofferenza fisica di questa persona, era il perdono dei peccati, che è una cosa ben differente. Infatti nel versetto 5 dice: ma infatti cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure alzati e cammina. E questo è il punto fondamentale, cari fratelli e care sorelle. Gesù Cristo ci ha insegnato che la via è la chiamata, ovviamente il pentimento, perdonati facendo una sintesi, io questo l'ho detto, questo è un contributo. Quindi c'è una chiamata, c'è il sincero pentimento, il battesimo e la ricezione dello Spirito Santo. Dopodiché il cammino prosegue. A quel punto, durante questo cammino, le cose ci saranno più chiare. Non è vero che Dio non è in controllo. Dio è in controllo e lo dimostra tra l'altro Giobbe. Quando Dio parlò con Satana, che gli disse, non lo prendo per brevità, ma gli disse, puoi fargli tutto ma non gli puoi togliere la vita. Dio rimane in controllo, non ha mai perso il controllo. Il punto è che le priorità di Dio dovrebbero diventare le nostre priorità, come giustamente dice Gesù Cristo. Cos'è più facile? Perdonare i peccati o guarire? Questa è una cosa che dovrebbe farci riflettere tutti e purtroppo, ma non è così, dovrebbe far riflettere anche tutta l'umanità. Ma ricordatemi che le persone che hanno fede, che dovrebbe diventare incrollabile e che hanno lo Spirito di Dio e che rimangono fedeli e fanno sforzi per rimanere fedeli, dovrebbero preoccuparsi più del peccato che degli eventi, diciamo, catastrofici, perché tanto quelli avverranno e lo sapremo benissimo. Ma il nostro conforto, e noi non dobbiamo mai, diciamo, abbassare lo sguardo, ma averlo proiettato verso il regno che verrà, perché Gesù Cristo farà un'operazione di ripristino, incluse anche tutte quelle, diciamo, quelle anime e quei bambini innocenti o quei poveri che per ingiustizia umana hanno perso la vita. E avrei terminato, grazie.